della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove Severino parla a Guglielmo di uno strano libro.
E Guglielmo parla ai legati di una strana concezione del governo temporale.
Ventiquattresima puntata.
Eccomi, Severino. Che cosa succede?
Spostiamoci. Ci sono troppe orecchie. Dopo le urla di Michele, ci stanno guardando tutti.
Cosa c'era di tanto urgente?
Volevo dirti che Berengaria è stato certamente all'ospedale prima di andare a Barnea.
Come lo sai?
Tu mi avevi detto che Berengario doveva avere qualcosa con sé. Bene, ho trovato qualcosa nel mio laboratorio. Un libro non mio, confuso tra gli altri libri, uno strano libro.
Deve essere quello. Portamelo subito.
Non posso, dopo ti spiego. Credo di aver scoperto qualcosa di interessante. Devi venire tu, ti devo mostrare il libro, con cautela.
Attento, maestro Cecone.
Dove?
Lì dietro le sue spalle, è comparso dal nulla, silenzioso come suo costume. Ecco che se ne va.
Secondo te ha sentito qualcosa?
E chi lo può dire? Una persona normale non avrebbe potuto intendere niente dai sussurri di Severino, ma sapete come sono i ciechi? Hanno l'udito particolarmente acuto.
Adesso parla con uno dei monaci.
Deciditi, Guglielmo! Ti stanno aspettando tutti!
D'accordo, d'accordo!
Ti prego, Severino, torna subito da dove vieni. Chiuditi dentro e attendimi.
Vado. E io?
Tu segui Jorge. Anche se ha inteso qualcosa, non credo che si faccia portare all'ospedale. In ogni caso, sappi ben dire dove va.
Maestro, osservate. Anche Aimaro si è messo sulle sue tracce. Tutti in fila dietro Severino.
Severino! Mi raccomando, non consentire a nessuno che quelle carte tornino da dove sono uscite.
Che imprudenza. Mi ha parlato a voce troppo alta, mio maestro. Il cellario ha udito. Ci deve sapere qualcosa, perché ha il volto contratto dalla paura. Sta seguendo anche lui Severino.
Basta, fratelli, basta.
Avanti, frate Guglielmo. Non fateci attendere oltre. Esprimeteci dunque le tesi dei teologi imperiali.
Tesi, sì, sì, tesi. Avete detto giusto. Non dottrina. Fermatemi se vi apparirò troppo lungo.
Nessuno oserà. Procedete, vi prego.
Ebbene, sin dalle pagine della Genesi, in cui si badi bene, ancora non si fa menzione di sacerdoti e di re, e considerando anche.
Non
che
si può dire che non l'abbia presa alla lontana.
Siete tornato, Aimaro, vi cercavo.
Le cose di questa terra, purché obbedissero alle leggi divine, ebbene, è da sospettarsi che allo stesso Signore non sia estranea l'idea che nelle cose terrene sia il popolo a legiferare. Ne consegue che la legiferazione sulle cose di questa terra non ha nulla a che vedere con la custodia e l'amministrazione della parola divina, privilegio inalienabile della gerarchia ecclesiastica.
Oh Signore, Guglielmo mi ha detto di seguire Jorge, ma ora diventa inutile perché sta andando con il frate suo accompagnatore verso l'edificio. È meglio non perdere di vista il cellario. Ma dove è finito Aimaro? Non lo vedo più, c'è una nebbia troppo fitta. E invece Severino? Ah, finalmente è entrato nel suo laboratorio. Di sicuro farà quello che gli ha detto il maestro e non aprirà nessuno.
Ma chi è là? Pencio, cosa fai da queste parti?
Quello che fai tu. Severino ha trovato qualcosa lasciato da Berengario, non è vero?
Cosa ne sai tu?
Non sono uno sciocco, no. Severino corre a dire qualcosa a Guglielmo. Tu controlli che nessuno lo segua.
E tu osservi troppo noi e Severino.
Io, certo che vi osservo. E dall'altro ieri che non perdo d'occhio nei balnei nell'ospedale. Se solo avessi potuto vi sarei già entrato. Darei un occhio della testa per sapere cosa Berengario ha trovato in biblioteca.
Tu vuoi sapere troppe cose senza averne il diritto.
Io sono uno scolaro e ho diritto di sapere. Io sono venuto dai confini del mondo per conoscere la biblioteca. E la biblioteca rimane chiusa come se contenesse cose cattive.
Lasciami andare!
Ti lascio andare. Tanto mi hai detto ciò che volevo.
Io?
Già, si dice anche tacendo.
Ti consiglio di non entrare nell'ospedale.
Non entro, stai tranquillo. Ma nessuno mi proibisce di guardare da fuori.
Torniamo nella sala capitolare. Sono curioso di sentire come se la cava Guglielmo.
Le loro divinità bugiarde che necessariamente non esistono?
No, certo che no.
Mirabile prova della bontà divina che ha conferito la capacità di giudicare sulle cose politiche anche a chi disconosce l'autorità del Romano Pontefice e non professa gli stessi sacri, dolci e terribili misteri del popolo cristiano.
Sì. Dei processi per difendere i vostri.
Ma quale più bella dimostrazione, se non questa, del fatto che il dominio temporale e la giurisdizione secolare nulla hanno a che vedere con la Chiesa e con la legge di Gesù Cristo, e furono ordinati da Dio al di fuori di ogni conferma ecclesiastica e prima persino che sorgesse la nostra santa religione. Abbiamo l'esempio stesso di Cristo, il quale non venne in questo mondo per comandare, ma per sottomettersi, per quanto riguardava la sua condizione umana, alle leggi di Cesare.
Ora capisci dove vuole arrivare?
Cristo, taci,
lasciami ascoltare.
Avessero comando e dominio.
Ci siamo.
Perciò, se il pontefice, i vescovi e i preti non fossero sollevati da qualsiasi potere mondano e coattivo, l'autorità stessa del principe ne verrebbe inficiata e si inficerebbe con ciò quell'ordine che è stato disposto da Dio.
Fatelo tacere.
Veniamo dunque agli eretici.
Signore, aiutaci tu.
Calma.
Il principe può e deve condannare l'eretico solo se la sua azione nuoce alla convivenza di tutti. Se cioè l'eretico afferma la sua eresia uccidendo e impedendo coloro che non la condividono.
Che Dio ci perdoni.
Ma a quel punto si ferma il potere del principe. Nessuno su questa terra può infatti essere costretto con supplizi a seguire i precetti del Vangelo.
Perché?
Spiegacelo.
Altrimenti dove finirebbe quella libera volontà sull'esercizio della quale ciascuno verrà poi giudicato nell'altro mondo? Se Cristo avesse voluto che i suoi sacerdoti avessero avuto tale potere coattivo, avrebbe stabilito precisi precetti come fece Mosè con la legge antica, ma non lo fece, dunque non lo volle.
Non ce n'era bisogno.
Intendete suggerire che in 3 anni di predicazione gli fosse mancato il tempo o la capacità di dirlo? No, no! Era giusto che non lo volesse. E sapete perché?
Perché?
Perché se no il Papa avrebbe potuto imporre la sua volontà al re e il cristianesimo non sarebbe più legge di libertà, ma intollerabile schiavitù. Ma non capite? Tutto ciò non è di limitazione ai poteri del Santo Pontefice. Al contrario, questo esalta la sua missione. Perché il servo dei servi di Dio sta su questa terra per servire, non per essere servito.
Ben detto!
Fratelli, ma non vi parrebbe perlomeno bizzarro se il Papa avesse giurisdizione sulle cose dell'impero e non sugli altri regni della terra?
Che cosa vuoi dire?
Se il Papa volesse assumere, oltre alla giurisdizione spirituale, anche quella temporale, non solo non avrebbe giurisdizione spirituale sui saraceni o sui tartari, ma neppure sui francesi e sugli inglesi.
No,
sono nostri fratelli, ma fuori dell'impero.
Intendi forse significare che il Papa non ha sull'impero diritti maggiori che sugli altri regni?
Esatto! La Chiesa di Avignone fa ingiuria all'umanità intera, asserendo che le spetta di approvare o sospendere colui che è stato eletto imperatore dei Romani. Ne sono forse soggetti il re di Francia o il soldano?
No!
E dunque, non si vede una buona ragione perché lo debba essere l'imperatore dei tedeschi e degli italiani.
Ma cosa dici?
Non è questo il modo in cui avevo vagheggiato i rapporti tra il mio ordine e l'impero.
tale soggezione non è di diritto divino, perché le scritture non ne parlano. Amen.
Amen.
No, non hai ancora finito con le tue facezze.
Basta col Papa e con l'imperatore. Parlaci un po' della povertà. Di questi miserabili minoriti.
Sì. C'è davvero poco da dire. Se i francescani vogliono rimanere poveri, il Papa non può e non deve opporsi a un desiderio tanto virtuoso.
Sì, sì, belle parole, ma i minoriti?
Certo che se l'ipotesi della povertà di Cristo fosse provata, non solo ciò gli aiuterebbe, ma rafforzerebbe l'idea che Gesù non aveva voluto per sé nessuna giurisdizione terrena.
Ma non hai forse sentito stamane persone assai sagge asserire che non si può provare che Gesù fosse povero?
Certo, è molto apprezzato.
E allora?
E allora rovescerei la dimostrazione.
Cioè?
Poiché nessuno ha mai asserito che Gesù abbia richiesto per sé e per i suoi alcuna giurisdizione terrena, mi pare che questo suo distacco dalle cose temporali sia sufficiente indizio per ritenere senza peccare che abbia prediletto la povertà.
Che la cristianità diventi più virtuosa.
Laudemus Domine.
Verreste dunque ad Avignone a ripetere al Papa a viva voce queste stesse cose?
Mi piacerebbe molto udire il vostro augusto parere.
Papa Giovanni ha udito pronunciare molte opinioni discutibili in vita sua ed è uomo amorevolissimo con tutti i suoi figli, ma vi confesso...
Eminenza, pendo dalle vostre labbra.
Beh, queste proposizioni lo addolorerebbero molto.
Io sarei molto lieto se frate Guglielmo, così abile ed eloquente ad esporre le proprie idee, venisse a sottoporle al giudizio del pontefice.
Mi avete convinto, signor Bernardo.
Ditemi allora.
Non verrò. Sapete, questa flussione che mi sta prendendo al petto mi sconsiglia di intraprendere un viaggio così lungo in questa stagione.
Ma allora perché avete parlato tanto a lungo?
Per testimoniare della verità. La verità ci farà liberi.
Della Rosa di Umberto Eco, 24esima puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria, con Lino Capolicchio, Andrea Giordana, Max Malatesta, Roberto Alpi, Fabio Poggiali, Riccardo Reim, Claudio Fattoretto, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Bruno Viola. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons De Leon. A cura di Ida Sansone, regia di Giuseppe Venetucci, posta elettronica sceneggiato@rai.it.